mi sa che stasera faccio un po' più difficoltà a farvi capire come mai questo prete gesuita è stato così importante per me, ma io ricordo ancora, ma la ricordo proprio con emozione ancora, la lettura di un libro uscito in italiano dalle Paoline nel 1964. Io ero a Roma, ancora in seminario, 22 anni. Il titolo era Missione e Grazia, di un certo Karl Rahner, tedesco. E io non sono ancora riuscito a capire oggi questa mia esperienza di seminarista a Roma, non l'ho capita ancora. Ma appunto, questo vi esemplifico cosa non ho capito. È ben strano che io ero un ragazzo di paese, non ero mai stato neanche, non sono mai stato nelle cose di chiesa, hai capito? Non sapevo niente, non... Quindi venivo da un paese, sono stato 3 anni a Bergamo e poi chiuso nel seminario romano, recintato, no? In un ambiente romano, in un'università che era il simbolo della chiusura alle cose nuove e alle pericolose aperture del Concilio. Il Laterano era il caposaldo contro il Concilio, no? Non capisco perché quel libro, e in particolare il primo capitolo subito, intitolato Il Cristiano e l'epoca attuale, non capivo perché suscitavano tanto entusiasmo in me. Sembravano cose che io in qualche maniera aspettavo, che in qualche maniera avevo già dentro. Non so, vi dico alcuni temi di questo primo capitolo di questo libro. Il confronto dei cristiani col mondo moderno. È un ragazzo, appunto. Ma io sentivo che questo aveva ragione, capito, no? La situazione di diaspora in cui si trova la Chiesa in queste società, cioè il fatto che la Chiesa ormai è in mezzo a non cristiani, questa è la diaspora, no? La fine di un cristianesimo di tradizione e di trasmissione ereditaria e l'affermarsi di un cristianesimo di libera scelta. La consapevolezza che la cultura, la scienza, l'arte, l'educazione non sono più necessariamente improntate al cristianesimo e anzi molti aspetti della società, della cultura sono estranei o addirittura ostili al cristianesimo. Il fatto che la Chiesa non potrà più essere clericale ma dovrà essere composta di membri attivi, di laici responsabili e il clero, eravamo nel 64, il clero non rappresenterà più uno status sociale privilegiato. E la consapevolezza che tutte queste cose qui non sono solo un fatto, è così, ma sono un imperativo evangelico che suscita una Chiesa per uno slancio missionario, per un confronto con queste questioni moderne. Chi era questo gesuita? Che tra l'altro in quei mesi, 64, era lì a Roma, al Concilio, e tanti indicavano già come l'architetto del rinnovamento cattolico del Novecento. Era stato un ragazzo, nato gesuita, vissuto tutta la vita in università, facendo conferenze, corsi. Niente, capito, no? Eppure questo è uno che ha cambiato la Chiesa in profondità. E nel mio caso è evidente, ma in tantissimi credo come me. Intanto, è chiaro che quando tu poi leggi qualcosa del genere vai a cercare. Le Paoline pubblicano, ma non so se le Paoline erano consapevoli di cosa stavano traducendo, non sono convinto. Ma intanto stavano pubblicando altri libri di articoli di Rahner. E leggevo avidamente questi articoli di spiritualità e di pastorale, per esempio. Studi sulla preghiera, sull'amore per Gesù, sulla devozione al Sacro Cuore, sulla devozione eucaristica, sulla messa, sul prete, sui laici. Ma hai capito? Cioè parlava di queste cose, delle devozioni in qualche maniera, delle cose di chiesa, ma ti dava la sensazione di parlarne da uomo d'oggi e di scavare in queste pratiche religiose la profondità del Vangelo. Cioè, noi usavamo dei libretti di spiritualità che appunto facevano venire il latte alle ginocchia, no? Quando leggevi sta roba qui, la sentivi, non so come dire, che avevano uno spessore, no? Una verità, dici, ma ti fa rigustare l'adorazione eucaristica, per esempio, questo qui. Era un modo di far teologia che aveva ben presente la dottrina della Chiesa, tanto che tutti questi articoli non erano facili, perché lui parte sempre dalla tradizione, poi con calma fa vedere che questi modi di affrontare i temi non rispondono più a certe situazioni, poi ricostruisce con delle frasi che durano una pagina intera, quindi non era facile da leggere, però capivi che c'era dentro sta sostanza, partiva dalla dottrina della Chiesa, ma la rendeva viva, la confrontava con le domande, con la mentalità di oggi, la faceva parlare per la tua vita, ti dava riferimenti per la tua spiritualità. Cioè, quando tu leggevi queste cose e poi sentivi le prediche che ti facevano, capivi subito che era un altro mondo. La profonda riflessione della fede era messa a servizio dell'edificazione della fede. Quel teologo tedesco era veramente un figlio di Sant'Ignazio. Sapete che Sant'Ignazio, i suoi esercizi spirituali, sono l'espressione forse più alta della direzione spirituale in epoca moderna. E questo qui era un figlio di Sant'Ignazio sul serio. E poi quelle riflessioni si misuravano sui problemi pastorali, sui modi di edificare la Chiesa nei tempi nuovi. Questo per un giovane che si stava preparando a diventare prete era tanta manna. Guardate che io alcune cose che ho letto in quei mesi lì, le ho ancora qui. Cosa vuol dire dare dei giovani un buon nutrimento? Solo un po' alla volta avrei provato a entrare nelle sue opere più impegnative e avrei imparato a riconoscere quello che era il principio generatore di questo suo modo di guardare le cose della fede e della vita, e che sarebbe diventato anche per me un criterio capace di ispirare la mia sensibilità e il mio modo di essere cristiano, cioè, adesso ve lo dico in questa maniera, la svolta antropologica del discorso della fede. Il fatto che non puoi dire niente della fede senza dire dell'uomo. Ma non sentite quando sentiamo certi discorsi nella Chiesa che sono lì in aria, che non stanno in piedi, che non parlano all'uomo, che sono fatti per tenere su un baracchino? Cosa vuol dire svolta antropologica? Ve lo dico, spero, in termini comprensibili, perché lui scavava ste robe qui nel confronto con Kant, nel confronto con Heidegger, cioè con la filosofia moderna, no? Conoscendo tutta la tradizione, confrontava col pensiero moderno, io ve lo dico così in termini semplici. Cioè il discorso cristiano non è fatto di un insieme di verità che stanno sopra, che vengono calate dall'alto e arrivano a noi attraverso quelli che stanno sopra, la gerarchia. E noi dobbiamo semplicemente crederle e comportarci di conseguenza. Il discorso cristiano parte da un'iniziativa effettiva di Dio. Il discorso cristiano parte da una rivelazione di Dio, da un suo desiderio di comunicarsi all'uomo, di salvare l'uomo. Non sono verità. I concetti cristiani esprimono un'iniziativa personale di Dio nei confronti dell'uomo, il quale per definizione, una sua opera intitolata così, è un uditore della parola. L'uomo è capace di ascoltare la parola. L'uomo è capace di ascoltare la parola di Dio. È capace di accogliere la comunicazione di Dio e di autocomunicarsi, di comunicarsi a Dio. Fare l'uomo vuol dire rispondere a Dio, no? Far comunione con Dio. L'uomo è l'essere che in ogni sua dimensione rimanda a Dio come al suo orizzonte ultimo. Ma questo rimando a Dio non avviene solo quando fai la preghiera, quando fai un gesto religioso. Questo rimando a Dio avviene sempre dall'interno dei problemi dell'uomo, dall'interno dell'esperienza della sua vita, dell'esperienza del mondo, del lavoro, della sofferenza, della politica, dell'educazione, dell'amore, no? E d'altra parte Dio viene all'uomo come interlocutore dell'uomo, come salvatore dell'uomo. E allora si capisce perché la rivelazione di Dio, l'iniziativa con cui Dio viene all'uomo, ha il suo centro in Cristo. E la nostra fede in Dio è la fede in Gesù Cristo. La fede in Gesù Cristo ti impedisce di separare lo sguardo rivolto all'uomo e lo sguardo rivolto a Dio, perché l'uomo, Gesù, è l'uomo più libero, più autonomo, più aperto agli altri, più uomo, perché è l'uomo più unito a Dio e a cui Dio si comunica con maggiore completezza. Lasciatemi dire la frase un po': è la cristologia, è il discorso su Cristo che per la nostra fede è il principio e il compimento dell'antropologia. Cioè per noi l'uomo riconosce se stesso guardando Cristo, no? Cristo infatti, mentre il frutto della più libera iniziativa di Dio, ci rivela ciò che l'uomo può diventare quando l'uomo si apre a Dio, al mistero di Dio. In questo senso Cristo è la vetta dell'umanità in cui noi possiamo scoprire le insondabili possibilità dell'uomo. Solo in Cristo noi possiamo scoprire l'insondabile possibilità dell'uomo. Sappiamo veramente fino in fondo chi è l'uomo. E d'altra parte, in Cristo noi abbiamo la massima manifestazione di chi è Dio, colui che vuole manifestarsi e donarsi. E per manifestarsi e donarsi si deve fare uomo. Solo nell'uomo, a cui di fatto Dio si è donato senza riserve, è possibile trovare Dio nella sua pienezza. Capite che queste prospettive, che sono aperte dalla rivelazione cristiana, cioè dal fatto che Dio si rivela in Cristo e nell'uomo, queste prospettive aprono la via alla scoperta di un cammino umano aperto a tutti. cioè ogni uomo nella sua esistenza cammina verso il mistero cristiano della vita. Chi accetta fino in fondo la propria esistenza umana con tutto il suo mistero, o si offre incondizionatamente ai suoi fratelli nell'amore, accetta e incontra di fatto, anche se non gli dà un nome, il famoso cristianesimo anonimo che ha fatto discutere tanto, ma la sostanza è quella lì, dopo discutiamo. Ogni uomo che accetta fino in fondo il mistero della sua vita e dà la sua vita per i fratelli dice di sì a Cristo. Al di là di tutti i dibattiti, perché anche lui è stato bloccato prima di essere un perito del Concilio, alcune sue affermazioni davano fastidio a Roma, perché era anche un uomo libero e certe cose sulla Chiesa, sul papato, sui vescovi le diceva. Al di là di tutti i dibattiti, il lavoro intellettuale ed ecclesiale di questo teologo tedesco ha orientato la fede e il servizio alla Chiesa di molti di noi. La conoscenza profonda della tradizione della Chiesa, la conoscenza profonda non delle cose che ti ha detto il tuo amico entusiasta di quel santo, di quella roba, di quella religione, capito? A partire dal Vangelo, tutta la tradizione cristiana e i suoi limiti nel rispondere alle questioni che oggi noi ci poniamo. Il confronto con la filosofia moderna e con la cultura del soggetto, della storia, del pluralismo culturale, l'approfondimento della propria fede personale, della propria vita spirituale, pensare per credere, per pregare, per amare Gesù, appunto. La passione per la Chiesa e per la pastorale, cioè per le forme, e per la missione che la Chiesa deve assumere in questa fase della storia, sono stati atteggiamenti e stili di essere cristiani che anche grazie a Karl Rahner, che è morto nel 1984, molti di noi non avrebbero mai più perso.